Salutiamo quanti ascolterete questa riunione predicativa della parola del Signore. Dio vi benedica e vi dia grazia in questo giorno e ci dia grazia di realizzare la potenza dello Spirito Santo. Vogliamo alzare le mani, Signore, vogliamo ringraziarti, oh Signore Dio, perché vogliamo essere rinnovati per la potenza dello Spirito Santo. Sappiamo che nessuno di noi è perfetto, sappiamo che nessuno di noi, Signore, è in grado di fare qualcosa per il tuo regno, ma sappiamo che la capacità viene dallo Spirito Santo. E così ti chiediamo di benedire questa riunione, di aiutare quanti qui presenti, di aiutare gli assenti, di aiutare quanti ci ascolteranno via etere. Sii tu ancora in questo giorno, attraverso la tua parola, a rinnovare in noi. Crea in me un cuore puro e rinnovella in me uno spirito diritto, Signore. Abbiamo bisogno di ritornare alla carità, insieme alla sana visione, per realizzare te nella nostra vita. Te lo chiediamo nel nome del Signore Gesù Cristo, che applaudiamo e con tutto il nostro cuore. Amen. Alleluia. Potete accomodarvi, andrò citando qualche verso attraverso la predicazione. Oggi parleremo del segno della contraddizione, il capo rigettato. È importante che affrontiamo questa tematica, perché credetemi, ci sono voluti anni per io capirla, che significa portare il segno della contraddizione. Forse per alcuni sarà la prima volta che sentite questa parola, portare il segno della contraddizione. Che significa? Che pur essendo tu fratello principe di Dio, che pur essendo tu sorella principessa di Dio, nella tua vita, come Giuseppe, come Gesù, come Maria, ognuno nella sua proporzione, abbiamo portato il segno della contraddizione. Pur essendo ricchi, poveri sulla terra, pur essendo principi nella terra, schiavi alle volte. Ma non voglio anticipare il soggetto, voglio andare per gradi. Credetemi, è uno dei soggetti più profondi, perché molte volte mi è capitato in consulenza sentire la gente che mi dice: fratello Piero, perché ci sono famiglie normali, famiglie che vivono serenamente, o persone che sono felici, ed io fin dalla nascita ho avuto sempre problemi. Vero? Oggi puoi stringere la mano a Mosè, che fin dalla sua nascita il diavolo lo voleva morto. Puoi afferrare la mano di Gesù, che fin dalla sua nascita il diavolo lo voleva morto. Se sei un figlio di Dio, il diavolo ti vuole morto sin dalla tua nascita. E noi ringraziamo Dio perché abbiamo un protettore che è Cristo. Abbiamo parlato di Giuseppe, abbiamo parlato dei poteri del figlio maschio. Ma vedete, Giuseppe non aveva soltanto la corretta interpretazione del messaggio nel suo tempo, come per grazia di Dio attraverso Malachia 4, rivelato, quindi non nella conoscenza della lettera, ma rivelato, abbiamo la corretta evidenza della parola. Ma oltretutto era la soluzione per il suo tempo. Non aveva la corretta rivelazione soltanto, ma era la soluzione. Quella soluzione che sappiamo era fatta anche di numeri. Quel quinto che rappresentava la grazia, che lui sapeva ministrare per ogni epoca, per ogni anno di quei 7 anni, comprendetemi? E così comincio dicendo che la sposa non deve avere soltanto la corretta interpretazione del messaggio, ma deve essere la chiave, la soluzione, attraverso quella grazia potente che Dio ridà a quel Pietro di questo tempo, che è la sposa mondiale che si prepara per il rapimento. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Oh, alleluia. Il diavolo si arrabbierà per quello che sto dicendo. È un fallito. Sapete perché è un grande fallito? Non sa governare. Guardate come ha portato il mondo allo sprecello. Lui si è messo lì e ha detto: io riuscirò a governare. Oh, io sono più bravo di Dio, io riesco a governare. Che ha fatto un fallimento. Abbiamo l'ambiente che è contaminato, l'ambiente che sappiamo che purtroppo è stato danneggiato. Abbiamo una politica che fa acqua da tutti. tutti i lati. Abbiamo un sistema religioso che c'è da piangere. E allora cosa ha dimostrato il faraone? Che sei un fallito, che sei un incapace. Alle volte quando qualcuno mi ha parlato di politica, io non voto, non mi interessa, fratelli. Ho preso il mio voto personale, e sapete perché ho votato? Per Gesù Cristo. Sapete perché? Ora andrete a marzo alcuni a votare. Andatevi a leggere che cosa prevede ogni partito che si presenta. Le unioni civili, fare adottare i bambini naturalmente a chi ha problemi sessuali, naturalmente, devo continuare la lista, fratelli, del peccato. E io dovrei andare a votare per un partito, per un politico? No, fratelli. Da denominazionale ho potuto fare i miei errori, ma nel messaggio dell'ora questo errore sicuramente non lo faccio. E se non voti non ti danno il lavoro, fratelli, siccome il lavoro non sappiamo più dove dividerlo pur votando, quindi vedete quale grande problema. Sono le solite fesserie che raccontano, perché l'astenersi è un diritto di un cittadino. Io posso astenermi e vorrei vedere se poi vanno a fare il suo controllo. Comunque andiamo avanti. Il diavolo ha fallito. Ma sapete il vero grande modello di politica quale sarebbe? Come? Nella Bibbia c'è un modello. Oh, come sì. Atti degli Apostoli. Avevano tutto insieme. C'era il governatore incarnato in Pietro e gli Apostoli, e tutto veniva svolto nell'ordine dello Spirito Santo. Qualcuno mi dirà, fratello Piero, è questo allora che dobbiamo realizzare? Non noi, ma si presenta il millennio dove la sposa e lo sposo regneranno con scettro di ferro, riprenderanno il regno. Vogliamo applaudire a Cristo Gesù. Alleluia! E questo è il modello, e questa è la perfezione, e questo è il ministero della perfezione dello Spirito Santo. Perché ogni modello terreno farà sempre acqua in tutti i lati. Anche nella Chiesa, fratelli, ci saranno i tre tipi di credente. Ci sarà un Giuda che entrerà, prenderà l'incarico, ma al momento che lo Spirito Santo interverrà, quel Giuda verrà fermato. Né per forza né per potenza, ma per lo Spirito di Dio. Perché la terra appartiene a Dio e solo Dio può governarla, e il mondo geme e travaglia aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Ma i figli di Dio vengono chiamati a governare nel tempo che verrà del millennio. Ora stiamo avvicinandoci al segno della contraddizione. Un'altra contraddizione che abbiamo incontrato, guardate Giacobbe. Giacobbe stesso, pur essendo profeta, ordinato da Dio, quando Giuseppe raccontò la rivelazione, non la vide. Lui gli disse che vedeva papà, mamma e fratelli che si inchinavano, lui non l'accettò questo. No! Può essere che io, Giacobbe, debba inchinarmi a te, Giuseppe. Eppure riconosceva che era il successore, ma non riconobbe la rivelazione. Vi fa pensare a qualcosa, fratelli e sorelle? Un altro uomo, Isacco, nel momento in cui doveva benedire Giacobbe, il suo cuore era rivolto ad Esaù. Era un problema di primogenitura, era negli oracoli di Dio, ma mancava la conduzione dello Spirito. Se voi prendete il messaggio o la parola secondo la lettera, e non secondo la conduzione dello Spirito Santo, diventiamo potenzialmente come Isacco, ciechi. Diventiamo come Giacobbe, ciechi. Per un momento, comprendetemi, perché erano gli uomini di Dio. E qualcuno mi dirà, fratello Piero, me lo porti in collegamento con le epoche? Quando un'epoca doveva cambiare, il patriarca di quell'epoca veniva accecato. Cosa? Sì, ve lo faccio vedere. Quando il gruppo di Lutero ricevette il messaggio del suo tempo, un gruppo continuò e passò al messaggio di Wesley, la santificazione, e continuò e arrivò al pentecostale, e continuò e arrivò al messaggio dell'ora. Ma parallelamente ci fu un gruppo di Lutero che venne accecato e disse: no, io mi devo organizzare, io ho bisogno di un Esaù, io ho bisogno di non vedere in questo modo, perché ho avuto il mio fondatore. Guardate oggi, dietro ogni movimento ti dicono: oh, il mio pastore è morto, e lui è, le mura sono santificate pure per questo. Noi abbiamo un unico tabernacolo ed è la parola di Dio, abbiamo un sommo pastore ed è Gesù Cristo. Capite, fratelli? L'organizzazione acceca. E noi questo lo vediamo anche parzialmente negli uomini di Dio. E in ogni cambio di epoca c'era una parte che andava avanti e una parte che invece veniva accecata. E dobbiamo seguire questo filone per comprendere. Giuseppe era orfano di madre, abbiamo detto. Apocalisse 12, quella madre gli aveva preparato una tunica vergata, ossia come l'arcobaleno, così era un simbolo del patto. Poi lui fu prigione e cambiò la sua veste da schiavo, e quella veste, anche da schiavo, lui fu umile, gli fu strappata, vi ricordate, rimase nelle mani di quella donna adultera. Poi nel carcere lui ebbe un'altra veste, comprendetemi, era quella di carcerato, ma anche lì quella veste, quando fu chiamato davanti al faraone, lui si cambiò la veste e lì gli fu data addirittura una nuova veste. Fratelli, noi cambiamo circostanze come quelle veste, ma ricordatevi che l'ultima veste che porteremo è: siate rivestiti del Signore Gesù Cristo. E quella veste è la veste di adozione, dopo essere passati nella croce, dopo che il diavolo ci ha strappato in Cristo la veste, lo ha spogliato e ha spogliato noi. Oh fratelli, lui spoglia di qualcosa che era già una benedizione sulla terra, perché era la medesima veste che la donna del flusso di sangue toccò e ricevette la guarigione. Ma la guarigione era nel corpo della parola, e quando la parola riprende la sua posizione originale, riprende i suoi vestimenti, che non sono più terreni ma sono i vestimenti celesti dell'uomo e della donna adottate in Cristo. Lodiamo e applaudiamo il nome del Signore. Alleluia. Oltretutto notate che Giuseppe era un uomo odiato, gli stessi fratelli lo odiavano. Come? Ma avete mai visto cosa significa essere odiato? Oh fratelli, non c'è cosa più brutta se ti odia un figlio spirituale e tu lo guardi, e allora stai lì perché sei un papà spirituale, ti aspetti che come quando lui venne da te da drogato, che come quando lui venne da te da peccatore, da adultero, allora magari qualcuno ti ha descritto negativamente, cosa farà quel figlio spirituale? Seppur pensasse che il papà spirituale, comprendetemi, l'unico padre è il Signore, ma Paolo dice: io vi ho generato nei legami delle afflizioni. Tu ti aspetti che per come tu hai aiutato quell'anima, quell'anima verrà da te per dirti: qual è il tuo problema, Piero? Io ti starò vicino, io ti aiuterò, come quando tu eri vicino a me, piangevi mentre ero un drogato, piangevi mentre ero un adultero e mi hai aiutato. E invece la cosa più brutta è vedere fare così e vederti neppure salutato. Si chiama odio. Ma cosa fareste? Sapete qual è la risposta? Ti stanno odiando? Ormai hanno rigettato la parola. Andranno all'inferno. La terra si aprirà e l'inghiottirà. Oh, bella predicazione, bellissima. Prendiamo i versi a modo nostro. I fratelli di Giuseppe lo odiavano, a tal punto che lo gettarono in una fossa. Guardate Giuseppe scende dalla fossa fino ad arrivare al carcere, la parte più bassa. Ma Giuseppe che fece? Li amò. Questa è la sposa degli ultimi tempi. La sposa degli ultimi tempi, specialmente la sposa, se il simbolo era Giuseppe, è meraviglioso il tempo che Cristo, lo vedremo, recuperò gli stessi che si erano scandalizzati di lui. Noi dobbiamo avere questa attitudine spirituale. Amare i nostri nemici e pregare perché fino all'ultimo c'è la speranza che possano venire al Santo Evangelo. Questo è il sentimento della parola, fratelli. Lo vedremo nei trafiletti, così poi avremo modo di confermarlo. Anche Giuseppe abbiamo visto che ebbe una sorta di tre tutori terreni. era nel naturale, lui veniva provato. Il primo fu Giacobbe. Giacobbe è uno splendido padre che cercava di aiutare, credeva nel suo figlio. Ma quando venne il momento, Giuseppe fu messo alla prova anche da Giacobbe, perché Giacobbe non riconobbe il dono di suo figlio. L'altro uomo fu Potifar, lo mise a capo della sua casa, ma ad un certo punto anche Potifar lo tradì, perché credette più alla falsa dottrina, l'abbiamo detto l'altra volta, che in Giuseppe. E la terza fase chi fu? Il carceriere, che lo mise sopra il carcere, ma era sempre un carcerato. E finalmente lui, alla fine di quelle tre prove, di quei tre tutori terreni che gli lasciarono delle tracce di esperienza nella sua vita, e potremmo dire che anche noi abbiamo fatto l'esperienza del gambo, abbiamo fatto l'esperienza, fratelli e sorelle, delle foglie, siamo arrivati all'infiorescenza, ma ringraziato sia per il grano, perché lì abbiamo l'esperienza che il padre e il figlio, e non più tutori terreni, vengono a fare dimora nella nostra vita. Benediciamo il nostro re, alleluia. E allora oggi la prima cosa che dobbiamo comprendere in questa mezz'oretta che ci rimane è capire cos'è questo segno della contraddizione. Luca 2:34 ci dice così: poi Simone li benedisse e disse a Maria sua madre: ecco, costui è posto per la caduta e per l'innalzamento di molti in Israele e per essere segno di contraddizione. Fratelli, per essere segno di contraddizione. E a te stesso una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Quindi Gesù è per innalzamento, per caduta, ma è segno di contraddizione. Segno di contraddizione. Che significa questo segno di contraddizione? Oggi voi osservate un pastore, un predicatore, via etere oggi vi potete collegare con l'America. Cosa guardate? Guardate se ha un buon abito addosso, se parla bene, se ha i capelli sistemati. Ma quella è una visita psichiatrica. Sapete che cosa si fa in una visita psichiatrica? Lo psichiatra la prima cosa che guarda è se tu sei corretto vestito, se sei pulito. Noi non siamo a visitare un predicatore in modo attraverso la psichiatria, perché viceversa, guardate che Giovanni Battista ha già perso il suo mandato di profeta. Scusatemi, è chiaro, fratelli e sorelle? E allora c'è un segno di contraddizione. Io personalmente, se ascolto un ministro, voglio sentire il suono di quella predicazione, voglio sentire cosa dice, se è la voce di Dio. Le pecore riconoscono la voce, e insieme a quella cercherò, prendendo contatti, di conoscere la testimonianza di quell'uomo. E se la testimonianza è disastrosa, riconosco che quello è un uomo di Dio. Ma se lui mi dice: ho avuto la vita tranquilla, ho avuto a casa mia di poter vivere tranquillamente, non ho avuto grossi problemi, c'è qualcosa che mi puzza. Perché se lo hanno fatto al nostro maestro Gesù, quanto più lo faranno a noi, legno secco. Se lo hanno fatto a lui, quanto più a noi. Capite, fratelli? Lui aveva un segno di contraddizione, e ne vedremo alcuni. Il programma di Dio era ed è confondere gli astuti, i savi, gli intendenti. E allora mettere un salvatore come Cristo, nel nostro caso che stiamo esaminando, e i profeti, che debbano essere a motivo di confusione, devono essere quasi contraddetti da quelli che sono i critici. E così cominciamo ad esaminare. Lui, dice la scrittura, Matteo 15:12, allora i suoi discepoli, accostatisi, gli dissero: sai tu che a sentire queste parole i farisei si sono scandalizzati? I farisei si scandalizzavano, e lo scandalo è grave. Scandalizzare uomini dotti è grave. Ma lui era posto per scandalizzare i religiosi di quel tempo, che erano denominazionali e che non potevano vedere la parola parlata nella loro epoca. È chiaro? Un altro grande problema lo incontriamo in Matteo 13:54. Quando lui arrivò nella sua patria per predicare, cominciarono a dire: ma non è il figlio del falegname? ma sua madre non è Maria, abbiamo sentito dicerie, ma quelli non sono i suoi fratelli. Come per dire, ma questo come fa ad essere il Messia, se alla fine ha una paternità terrena che è un falegname? E guardate, c'erano due opinioni. Le prime dicevano, ma lo vediamo in Matteo 13 dal 54 al 58, alcuni dicevano, lui non è figlio del falegname, come per dire, non è che viene dai sacerdoti, dai profeti, ma da dove viene? Da un umile falegname. Altri dicevano, no, ma tu non lo sai, addirittura quello a quanto pare non è suo padre, perché gira voce che lui, hanno detto, che è stato concepito ad opera dello Spirito Santo. Quindi la cosa è ancora peggio di quello che noi pensiamo. C'erano due opinioni e si scandalizzavano. Lo mettiamo ai nostri giorni. Gli uni dicono, ma guarda da quello da dove viene. Ma chi viene dallo Zen e vuole predicare, porto un esempio, così parlo di me, viene da Brancaccio, Corso dei Mille, ma chi, qual è il posto, ma da dove? Suo padre era un ex mafioso, comprendetemi. È facile puntare su che cosa? Sulle paternità. Ma altri dicono un'altra cosa e ti guardano. Ma non lo vedete che è pazzo? Addirittura adesso non è più che vive nel mondo e dice che vive spiritualmente. Vedete come si ripetono le cose? Guardate, ora dice che è nello spirito, guidato dallo Spirito Santo. Ma come fa a cambiare vita? Allora questo è pazzo. Vedete, fratelli, le opere si ripresentano ed è il segno della contraddizione. Matteo 13, 57. Ed erano scandalizzati di lui. E Gesù disse loro: ogniun profeta è sprezzato se non nella sua patria e in casa sua. I suoi stessi fratelli non ci credevano, avevano difficoltà a credergli. E naturalmente lui disse in Luca 4, 23: voi direte questo proverbio, medico, cura te stesso. Mi sembra di risentire Paolo, che arriva con lo suo secco nella carne, e dove si muove la potenza di Dio si manifesta. Qualcuno poteva dire, ma scusa, Dio non può guarire a lui che ha uno secco nella carne e vuole guarire gli altri nel nome del Signore? Il segno della contraddizione, tenetelo a mente, Dio si è sempre servito di questo mezzo. E stiamo esaminando, fratelli, in questi 20 minuti che ci sono rimasti, cerchiamo di mangiare la parola di Dio. L'altro grande problema, sapete bambini qual era? Era che lui veniva, secondo la cultura, da Nazareth. E quel tempo era come dire, sei nato allo Zen, sei nato a Brancaccio, sei nato a Corso dei Mille. E era un grande problema. E Giovanni 1,45 ci dice, Filippo trovò Natanaele e gli disse, noi abbiamo trovato colui del quale Mosè nella legge di profeti hanno scritto, che è Gesù, figliol di Giuseppe, che è da Nazareth. Già filetto 46. E Natanaele gli disse, può egli esservi bene alcuno da Nazareth? Filippo gli disse, vieni e vedi. Vedete i segni della contraddizione? Continuiamo. Un altro grande segno di contraddizione, direi il più grosso, era la sua divinità. Tutti discutevano, ma insomma lui fa delle opere. Ma chi è? È Giovanni Battista resuscitato? È Elia? È uno dei profeti? Ma Pietro, Matteo 16, gli disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi il ministero di Cristo non era riconosciuto. Come ai nostri giorni, un ministero, potrebbe essere un pastore, un evangelista, viene messo in discussione. Ma può essere mai, ma solo le pecore riconoscono il ministero, comprendete? Tutto si ripete. E allora continuiamo ad esaminare, stiamo vedendo il segno della contraddizione. Ma si riguarda soltanto Gesù? Fratelli, Maria era un segno della contraddizione. Una donna promessa sposa che esce in stato di gravidanza. Fratelli, vi immaginate una situazione del genere dentro una chiesa? Io sicuramente comincerei a staccarmi i capelli, a dire ora come la sistemo sta cosa. Può essere mai, che è successo fratelli e sorelle? Comprendete? Ma bastava leggere le scritture che diceva la Vergine concepirà e darà alla luce chi? L'Emmanuele. Era segno di contraddizione. Una giovane donna senza essere stata col marito che aveva una gravidanza per virtù dello Spirito Santo. non poteva essere riconosciuta e non la riconoscevano neppure i religiosi. Anzi, vi devo dire che se non era per lo Spirito Santo, quella povera donna, con tanto di profezia alla mano, messaggio dell'ora di quel tempo, sarebbe stata lapidata. Continuiamo. Samuele era un giovane ragazzino e Dio gli parlò. Non parlò ad Eli, ma creò un segno di contraddizione. Doveva sorgere un profeta proprio all'interno del tempio che avrebbe condannato Eli e la sua generazione. Come? Sì, la stessa cosa che ha fatto con Mosè è lo stesso fatto che fa oggi attraverso chi è pronto ad affrontare le denominazioni attraverso il messaggio dell'ora. Certo, fratelli, oggi per me camminare da un lato è sempre una benedizione, collegare anime, ma se guardate e chiedete in città se c'è un pericolo numero uno, sono io. E sapete perché? Oh, perché credo al messaggio dell'ora. Non vi preoccupate, io abbraccerò, saluterò. Fino a stamattina ho mandato un Dio ti benedica a qualcuno che ha fatto il compleanno, che ieri aveva postato qualcosa su di me, contro di me, per quanto riguarda la dottrina del serpente. Io amo tutti e io so che Dio deve dare e portare alla conversione tutte quelle anime che non vedono, perché non è un fattore di combattere contro carne e sangue. Se non era lo Spirito ad aprire i miei occhi, io sarei ancora dentro una denominazione, e se ne sono uscito per predicare a favore del messaggio di questo tempo, che è il messaggio dell'ora di Malachia 4. Vogliamo applaudire e benedire il Signore a quanti ci crediamo. Alleluia. Giovanni, sei un uomo sperimentato. No, è un giovane ragazzo. Si poggia la testa nel petto del maestro. Quanto oracoli conosce? È un ragazzo. Non ha imparato il messaggio a memoria. Forse non conosce neppure le basi. Vediamo un Pietro che si slancia molte volte, ma Giovanni, pur essendo vicino al maestro, ama mettere soltanto la sua testa nel petto del maestro. Ma quando divenne anziano, era il segno della contraddizione. Avevano tentato, dice la storia, di ucciderlo in ogni modo e maniera. Si dice nella storia che lo misero dentro una pentola e lo fecero bollire con l'olio, ma lui rimase vivo. E allora a quel punto, come a questo punto, fu detto: è uno stregone, è posseduto dal diavolo. Glielo dicevano anche a Gesù. E Gesù disse: può il diavolo cacciare se stesso? Non ha senso. E allora è uno stregone. L'unica cosa che possiamo farlo, buttiamolo a Patmos, in una terra dove ci sono i serpenti. E in quella terra di serpenti c'era il mandato di Dio: prenderanno con le mani i serpenti, gli scorpioni, ed essi non faranno male alcuno. E lì l'uomo di Dio ricevette l'Apocalisse, il segno della contraddizione. Vedete, fratelli, continuiamo, continuiamo. Elia, Eliseo, Giovanni Battista, Branham, uomini, profeti che hanno vissuto delle vite da poveri, da inconsiderati, chi viveva nel deserto, chi amava la montagna, erano uomini strani. Quando comparivano non si sapeva da dove venivano, erano vestiti con vestimenti molto modesti, non avevano i telefoni, non avevano i cellulari, c'era un'altra epoca, ma in quel tempo c'erano altro, fratelli e sorelle, erano uomini condotti dallo Spirito Santo. Ma quando li vedevano entrare nella scena, come Giovanni Battista, dicevano: è arrivato un pazzo. E vedete, Giovanni Battista non aveva grande cultura, lui parlava con le figure, lui parlava di serpenti, lo dice il profeta questo, parlava di alberi, perché era l'unica cosa che conosceva, erano i simboli, fratelli, capite? Noi abbiamo bisogno non di una scuola teologica, noi abbiamo bisogno di un'esperienza con lo Spirito Santo. Alleluia, gloria a Dio. Amos, sapete Amos, un altro uomo di Dio, chi è su Amos? Era un profeta, ma sapete quale grande storia c'ha Amos dietro? Cosa? Oh, lui viene da una grande scuola teologica, viene fuori da una grande storia religiosa. Sapete Amos che cos'era? Era un mandriano e un coltivatore di legno per fare casse da morto. Il sicomoro. Il sicomoro era il legno che veniva utilizzato per fare delle casse di morto. Abbiamo detto quando abbiamo trattato Zaccheo. Era un mandriano e un coltivatore di alberi di sicomori. E Dio gli diede, così parla il Signore: Immaginate quando si videro arrivare un povero contadino, un povero mandriano. I religiosi del suo tempo dissero: ma vattene, vai là con le tue pecore, vattene lì a coltivare sicuramente. Ma lui uscì col così parla il Signore e la parola andò avanti. Comprendete il segno della contraddizione? Entra nella scena un altro uomo, Ezechiele, un uomo di Dio. Oh, meraviglioso Ezechiele. Ezechiele. Qualcuno può dire: quali sono i requisiti di Ezechiele? Oh, te li do subito. Dice: ha una famiglia corretta, qualcuno direbbe. Oh sì, come no. Il Signore gli levò il desio degli occhi suoi. Gli levò la moglie. Rimase solo. E sapete cosa gli disse il Signore? Non devi piangere. Devi stare in silenzio senza piangere. Perché questo è un simbolo per Israele. Qualcuno avrebbe detto: è stato maledetto. Sapete un'altra cosa che gli fece fare il Signore? Gli fece mangiare dello stecco. Gli fece mangiare dello stecco. A che lui gli disse: Signore, io non ho mai mangiato cose immonde. Anziché gli escrementi umani, concedimi di mangiare quello animale. E lui mangiò dello sterco animale. Che segno di contraddizione. Qualcuno direbbe: che Dio strano, cambio religione. Ma cambiale tutte. Io voglio rimanere con la parola. Io voglio rimanere col così parla il Signore. Uomini strani, Sansone e David. Alcuni si immaginano uomini come quelli che magari fanno attività, che escono con i muscoli. Erano uomini, di Davide è scritto che era di bell'aspetto, ma erano uomini comuni, uomini con una dimensione comune. Tant'è vero che quando mise David l'armatura di Saul, che era un uomo invece abbastanza possente, non riuscì a camminare. E lo stesso era Sansone, uomini comuni, col segno della contraddizione, che dicevano gli altri: ma chi lui vuole affrontare Goliath? Ma da dove viene Sansone con questi capelli lunghi? Ma perché non sta a casa? Ma quando lo Spirito di Dio scendeva in quegli uomini, gli uomini col segno della contraddizione, la potenza di Dio metteva KO direttamente eserciti. Vogliamo lodare e benedire il Signore. Aspettate, sto per farvi scandalizzare. Vi parlerò di Isaia. Oh, quello che vi sto dicendo, fratelli, è molto scandaloso. Ma Dio lo permise. Non significa che lo deve ripermettere. Attenzione. Camminò nudo. Dio gli diede quest'ordine e camminò nudo. Ma voi vi immaginate? Doveva rappresentare la nudità di Israele. Se un pastore facesse questo all'interno della sua chiesa, non prendiamo certi argomenti, lo manderebbero non lo so in quale carcere, perché farebbero giustamente una fotografia per denunziarlo immediatamente. E vedete che è un reato penale. È civile, un reato di non rispettare il buon costume. Eppure Dio gli ordinò: cammina nudo. E Isaia camminò nudo. Ma voi pensate che quell'uomo tanto riservato fece questo con tutto il cuore? Dovette abbassarsi davanti a Dio, ma era molto umiliante. Isaia. Parliamo di David. Sapete David che fece? Un momento che nella sua vita Dio permise quella prova, si finse pazzo e cominciò a sbavarsi davanti alla gente. E la gente, che in quel caso erano i filistei, dissero: no, ma non può essere quello che ha ucciso centinaia e centinaia dei nostri, ma quello è un pazzo. E lui si sbavava tutto davanti a loro. O quando cominciò a danzare, lo dicevamo all'apertura, e cominciò a spogliarsi, e sua moglie disse: oh, ma guarda che ridicolo. Dio crea questi sistemi, Dio crea questi scandali per provare qual è il vostro cuore, per provare qual è il mio cuore. Se rimaniamo fermi con Dio, con la parola del Signore, non giudicando, ma aspettando il fine. E il fine in ogni momento di questo era vedere il cuore dell'uomo. Dio disse a Samuele: non sceglie secondo l'apparenza, ma secondo il cuore. Deuteronomio: io ti ho fatto attraversare per un deserto per vedere quello che era nel tuo cuore. In Matteo è scritto che lui separerà alla destra e alla sinistra le pecore dalle capre. E cosa dice? Io ebbi fame e mi deste da mangiare. Io fui in carcere e voi mi veniste a trovare. io fui forestiero. Ma come? Dio è carcerato, è forestiero, è affamato? Sì, è segno di contraddizione. Non pensate che scenda a vivere qui in un cuore vanitoso nelle cose terrene. Egli si manifesterà attraverso ciò che è contraddetto, attraverso ciò che è maledetto dall'uomo. Ma Dio dice: ogni volta che l'avete fatto ad uno di questi minimi, lo avete fatto a me. Significa che, questo poi lo ascolteremo, che quelli sono il tempio di Dio manifestato in carne. Stiamo comprendendo questa parte. Oh, se prendessi il campo matrimoniale. Guardate David, i matrimoni che ebbe furono matrimoni che c'era da piangere, erano simboli. La prima moglie prima lo difende e poi è lì a deriderlo e Dio la rende sterile. Le varie mogli che lui c'ha, arriviamo addirittura, quella che avrà la progenie era una donna che era caduta con lui in adulterio. Dio permise in quel tempo, qualcuno non ne deve fare delle regole, perché ho sentito cretinate per dire: ah, Davide sbagliò di adulterio. Era un'altra dispensazione, Davide non aveva la pienezza dello Spirito Santo che abbiamo noi in questo tempo, quindi nessuno si giustifichi. Però Dio ci ha dato un simbolo: David cadde in adulterio, David commise omicidio, ma non per questo Dio lo rimosse dal suo incarico. Romani dice, lettera ai Romani, che gli incarichi e gli uffici di Dio sono senza pentimento e cessano solo quando l'uomo muore. Come Giuda, il suo apostolato cessò nel momento in cui morì e fu, voi sapete, traditore. Anche Balaam, vedete, non è che cessò il ministero, il dono che aveva, perché era stato ribelle. Dio lo fece andare avanti e poi lo colpì di spada. Sto cercando di farvi vedere che, ad esempio, c'è un Giobbe che potremmo dire: oh, ma Giobbe è un uomo di Dio, Dio lo preserverà per il suo incarico. Siccome ci morirono i figli, la moglie lo derideva e gli disse: benedici Dio, e poi muori. Cosa voglio dire? Che Dio può permettere le prove, Dio può permettere che tu sii schiacciato, ma non ha mai detto che il tabernacolo della tua vita dipende da chi ti sta vicino. Il tabernacolo della tua vita puoi essere spogliato come Giuseppe, puoi essere spogliato come Giobbe, puoi perdere la moglie come Ezechiele, puoi ricevere tanti di quei problemi. Lot, pur avendo le sue debolezze, poi nella parola di Dio viene chiamato il giusto Lot. Eppure il giusto Lot perdette sua moglie. Comprendete? Sto cercando di dire che non dovete guardare ciò che è attorno ad un uomo, ma dovete guardare come quell'uomo agisce, rimanendo fermo e rimanendo con la parola di Dio. Quindi questo messaggio vuole dire: se sei povero, se stai attraversando problemi familiari, se stai attraversando situazioni critiche, ricordati che il segno della contraddizione ti può portare ai margini, ti può portare come Paolo e Sila pure in un carcere, ma preparati a rialzarti, perché sei stato fedele nella croce, sarai fedele in lui nell'adozione e nei poteri del figlio maschio. E questi apostoli, chi erano? Chi erano questi apostoli? Erano simili a quei fuorilegge al tempo di David, e stavano vicino a David. Gesù fu un fuorilegge, fu messo anche lui in carcere, agli occhi della società, il segno della contraddizione, ma intanto la potenza di Dio, oh, vedeva quegli uomini, guardavano a David e dicevano: lui è il nostro re, e fu re, e gli apostoli guardavano a Gesù: lui è il nostro re, ed essi regneranno e siederanno e giudicheranno attraverso i troni e il trono di Cristo. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Il segno della contraddizione, il segno della contraddizione. Non ho né oro né argento, l'abbiamo ascoltato la scorsa volta, ma quello che ho da povero sono ricco, ed è questo: nel nome del Signore Gesù Cristo, alzati e cammina. Ma la predicazione di Paolo, di questi uomini, in che cosa consisteva? Consisteva in 50 minuti, un'ora, che poi la gente si addormentava. Una volta successe al tempo di Paolo, si addormentò qualcuno, volò, era un giovane, Paolo andò e lo resuscitò di nuovo, come se nulla fosse, l'uomo di Dio, capite? Prima Corinzi capitolo 2 verso 4: e la mia parola, la mia predicazione non è stata con parole persuasive dell'umana sapienza, ma con dimostrazione di spirito e di potenza. La parola è dimostrazione di spirito e potenza. Ebrei 11:1. Ho la fede, una sussistenza delle cose che si sperano ed una dimostrazione delle cose che non si vedono. Quando fu fatto il primo computer, quando furono fatte altre invenzioni, ci poteva essere l'ingegnere che diceva allora funzionerà così, ma tutti gli scettici, dopo quelle parole, aspettavano qualcosa. E vabbè, dov'è il prototipo? Ok, bellissime le parole. Il computer è un calcolatore elettronico, funzionerà così, sarà un mezzo per fare girare rulli, per muoversi nelle industrie. Ma dov'è? Capite quello che vi voglio dire? La predicazione deve essere confermata dalla potenza dello Spirito Santo. Senza ciò siamo sempre nell'ambito di un paroliere che imposta bene le parole. E allora oggi io voglio andare alla conclusione. E andare alla conclusione dicendovi questo: gli uomini di Dio hanno una particolare caratteristica. Lo voglio leggere in Prima Corinzi capitolo 1 verso 23 fino al 31. Quando parlo degli uomini di Dio parlo anche del corpo della Chiesa e dice così: ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo ai giudei e pazzia ai greci. E ancora oggi il messaggio produce questo. I greci rappresentavano i savi, i giudei i religiosi. Quindi c'è anche oggi un messaggio che produce questo. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo, vedete? Sta parlando di nuovo dello scandalo. Ai giudei pazzi e ai greci. Quindi, se tu sei un discepolo di Cristo, i giudei devono essere scandalizzati e i greci ti devono prendere per pazzo. Mi hanno preso per pazzo ancora qualcuno? E deve succedere, tranquilli. Se volete aggiungere, vi devono prendere per un uomo o una donna da scandalo. È chiaro? La Bibbia ce lo sta dicendo. Continuiamo. Ma coloro che sono chiamati giudei e greci, i convertiti naturalmente, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Poiché la pazzia di Dio è più savia che gli uomini e la debolezza di Dio più forte che gli uomini. Perciò che, fratelli, vedete la vostra vocazione, che non siete molti savi secondo la carne, non molto potenti, non molto nobili, anzi Dio, vedete cosa ha scelto Dio, così capite se ne facciamo parte. Io spero di farne parte, fratelli, io spero di essere in questo gruppo. Chi ci vuole sperare, viceversa, fratelli, questo è un regno per i pazzi, questo è un regno per quelli che sono scandalo, viceversa, andatevi a cercare una bella denominazione o ve ne salite direttamente per chi vuole vedere folle o un uomo che gira il mondo, ve ne andate dal Papa a Roma, da Papa Francesco, per ora c'è al di questa predicazione, allora lì troverete un posto, il migliore, vi sedete lì e vi fate il vostro bel cammino aspettando le fiamme del fuoco. Andiamo avanti. Anzi, il Dio ha scelto le cose pazze del mondo. Io voglio essere pazzo. Con ragionamento, capite? Ma voglio essere pazzo. Le cose pazze del mondo, per svergognare le savie. E il Dio ha scelto le cose deboli del mondo, per svergognare le forti. E il Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli. E le cose che non sono, per ridurre a niente quelle che sono. Caro fratelli, a ciò che niuna carne si glori nel cospetto di Dio. Or da Lui voi siete in Gesù Cristo, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Quindi Paolo stesso in Seconda Corinzi capitolo 3 dal verso 1 al verso 5 ci dice che noi non siamo capaci, sufficienti da noi stessi, ma la nostra capacità viene dallo Spirito Santo. Ora io voglio concludere leggendovi soltanto un paio di trafiletti, e per oggi ci fermeremo, siamo in orario, e non prima di dirvi che c'è una cosa che tratteremo quando parleremo dello svelamento, ossia Dio che si vela nei suoi santi e poi si svela nel momento opportuno, ed è Matteo 26 verso 31. Ascoltate bene, è il verso di chiusura. Allora Gesù disse loro: voi tutti, ascoltate, voi tutti, questa notte sarete scandalizzati per causa mia, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Questo avviene ancora nel ministerio. Quando Gesù disse: voi tutti sarete scandalizzati, ascoltate quello che vi sto dicendo, c'era anche Giovanni. Non disse: voi sarete scandalizzati, e certo Giovanni. Giovanni, dopo quel momento in cui Gesù rimase solo, ritornò alla croce, comprendetemi, si fece coraggio, ma nel primo momento, secondo questo verso, che sì ed amen, tutti si scandalizzarono di Gesù. E questo avviene anche ai nostri giorni. Le pecore vengono disperse e il buon pastore, che è Cristo, poi recupera il corpo eletto e preordinato, perché tutto si muove sempre nello stesso modo. E allora, conclusione, ci sono due tipi di scandalo. L'uno, che Dio vela i suoi, abbiamo visto Giuseppe, abbiamo visto tutti i vari campioni, venivano velati in uno stato addirittura di prigionia, e lo fa ancora ai nostri giorni, di schiavitù e così via. L'altro è che Dio permette che anche un uomo possa avere le sue debolezze, i suoi errori, per poi metterlo nella giusta via e provare il cuore degli uomini. Questa seconda fase non è fatta una giustificazione. E voglio leggere per questa conclusione, intanto vi consiglio di leggere il rapimento del 65, dal 161 al 163, che ho letto molte volte. Da questo estrapolerò soltanto il 162, che dice: ma la parola giustificato significa comunque non l'avete mai commesso del tutto, giustificati. Ed allora il sangue di Gesù Cristo ci purifica tanto dal peccato al punto che esso viene messo nel libro dell'oblio di Dio. Ora leggiamo l'ultima parte, la divinità spiegata del 61, dal trafiletto 219 al 220. In vita mia ho commesso molti errori, ho fatto parecchie cose sbagliate, probabilmente se vivrò a lungo ne farò molti altri, forse, ascoltate, forse alcuni di essi sono pietre d'inciampo, scandalo, comprendete, sul vostro cammino. Spero che mi perdonerete. Ho letto di Abramo, di quante avversità lui aveva, delle cose che faceva, dubitò di Dio, mentì riguardo a sua moglie e altro. Ma quando fu scritto il commento divino, e vogliamo dire al Signore: Signore, scrivi il mio commento divino attraverso la giustificazione, su lui in Romani 4 non vengono mai menzionati i suoi errori. Si dice invece: Abramo non venne mai meno per l'incredulità verso Dio, ma si rinforzò. Tutti i suoi sbagli erano stati perdonati quando fu scritto il commento divino della sua vita. Le sue frustrazioni non furono neanche accennate, i suoi errori non vennero menzionati. Fratelli, spero che quando sarà letto il commento su di me, quel giorno egli cancellerà pure i miei e non verranno più ricordati. Lo spero pure io di voi. Dio vi benedica. Oh, gloria al Signore. Fratelli, ho concluso il messaggio. Poi avremo modo di approfondirlo sulla pietra del capo che viene rigettata. Ma voglio dirvi in questa riunione questo: io spero in quel commento divino, e noi tutti ci speriamo, perché ricordatevi che solo uno è giusto e perfetto. Uno! Sapete qual era la figura più perfetta, dice il profeta, nel vecchio patto? Secondo la storia era Giuseppe. Ma anche lui ebbe una falla, perché doveva rappresentare che solo Dio è perfetto. Quando disse al faraone, cioè perlomeno scelò al faraone, che la sua progenie, ossia i suoi fratelli, suo padre, erano dei mandriani di pecore. Siccome il faraone detestava quel tipo di gente, non lo disse. Vedete perché Dio ha permesso questo? Per dimostrare a Piero, per dimostrare ad ognuno di noi che nessuno è perfetto. Ciascuno ha la sua possibilità, ma quello che farà la differenza è la predestinazione. E se hai fatto un errore e tu sei davanti a Dio a prendere questa parola per fede anche oggi e cambiare la tua vita, sappi che il commento di Dio, il commento divino, sarà di giustificazione e non parlerà dei tuoi errori, ma parlerà della tua vita spirituale. Perché mentre c'è un tabernacolo sulla terra che può venire meno, ce n'è uno celeste, c'è un Piero celeste, c'è ogni parte di voi seduta già nel cielo, che è stata preordinata avanti la fondazione del mondo, e quella non può essere toccata. Per Giobbe fu scritto. E fratelli, questo vi voglio dire: noi veniamo meno, Ma guardate che quando verrà la prova nella nostra vita, è lì. Il diavolo gli disse, oh, è nel messaggio dell'ora. Sì, mettila alla prova e vedrai come uscirà fuori il suo vero carattere. Guarda come comincerà a criticare. Guarda come comincerà a lamentarsi contro di te. Ma il Signore gli disse, bene, sapendo di Giobbe che era un uomo integro e che lui l'avrebbe sostenuto, lo puoi toccare, ma non toccare la sua anima. E se sei un'anima eletta, ricordati che Dio ti preserverà nella prova e nel commento divino avrà cancellato ogni tua debolezza, e a lui, il nostro amato re, vogliamo dare gloria e onore, Gesù Cristo, che applaudiamo. Amen. Dio sia lodato.